Buongiorno, benvenuti su Ciò che si pario, benvenuto, ben ritrovato ad Aldo Guidi e grazie, lo diciamo subito, anche al nostro regista,
ci guarda,
Giuseppe Rizzini,
che non è più biondo ma comunque...
che se no ci dimentichiamo di citarlo e non si
Giuseppe
fa.
Giuseppe Rizzini.
Allora,
oggi tutto cinema,
oggi,
giusto?
Oggi facciamo una cosa particolare, vengo, come dicono i miei amici rigori, nel tuo Carrugio e facciamo un monografico cinematografico.
Ma con incontrofiocchi?
Sì, perché oggi torna a trovarci, scusate se è poco, Sonia Bergamasco. Perché c'è al cinema, lo trovate nei cinema a Milano, potete scegliere, ma anche nel circuito The Space e a Luci di Bicocca, ma non solo, quindi potete andare a cercare al cinema più vicino, facilmente lo trovate, Il Nibbio, in cui Sonia Bergamasco interpreta Giuliana Sgrena, che forse ricordate,
certo,
giornalista del Manifesto, che era stata rapita a Baghdad una ventina di anni fa e che è stata poi liberata grazie all'intervento del Nibbio, appunto, che è il nome in codice dell'agente del SISMI Nicola Calipari, ucciso dal fuoco amico mentre tornavano in aeroporto a Baghdad. Sì, una storia
incredibile,
incredibile, che aveva, io mi ricordo, me la ricordo, aveva scioccato molto tutti e su cui c'è ancora molte cose da chiarire, perché ovviamente non si è voluto farlo, e che adesso appunto torna in scena con Claudio Santamaria nei panni di Calipari e Giuliana Sgrena e appunto Sonia Bergamasco, con cui qualche minuto fa abbiamo chiacchierato di questo film, prendendola come sempre tra un impegno e l'altro, perché tra l'altro ha appena vinto un nastro d'argento per invece il suo lavoro sulla Duse, quindi in questi giorni
ottimo,
è molto presa. E quindi però l'abbiamo parlato prima con lei di questo,
allora,
di questo Nibbio, e quindi adesso
in onda
ce la sentiamo.
Benissimo.
Chiederti appunto di cosa ha voluto dire per te interpretare questa figura, nel senso calarti nella realtà, è una cosa che avevi già fatto, a me veniva in mente in particolare Maria Bergamas,
sì,
nel senso
Maria
che
Bergamas,
erano appunto...
poi la Romana De Gasperi,
sì.
E poi ecco, così aderenti alla realtà, ecco, Giuliana è proprio, poi sai, l'essere a contatto con chi stai raccontando, perché io l'ho incontrata, ci siamo insomma parlate a lungo, mi ha raccontato tutto quello che poteva su quei giorni, e mi ha scritto molto, ne avevo già letto dai suoi libri, e quindi è un'esperienza molto diversa, quella,
certo,
come dici, appunto, quella di raccontare dei fatti che sono stati vissuti in un passato recente da persone che sono ancora lì a raccontarteli.
Certo.
E quindi anche senso di una responsabilità molto grande nei confronti di Giuliana, prima di tutto, naturalmente, di Rosa Calipari.
Sì, di chi l'aveva vissuto e attraversato. Tra l'altro, appunto, lei ha poi rilasciato anche recentemente, proprio in occasione del film, diverse interviste in cui tornava su una cosa in particolare, che è l'angoscia del sopravvissuto, il senso di colpa, no? Tutto quello che poi è venuto dopo e che nel film non si vede. Per cui ero anche curiosa di questo confronto poi diretto con lei, che cosa della Giuliana Sgrena che è stata dopo ti è servito ed è servito poi a elaborare la Giuliana che tu poi hai interpretato nel film. Cioè,
avevo la necessità di incontrarla, questa è stata proprio una richiesta degli inizi, appena ho parlato con Alessandro Tonda, il regista, gli ho subito detto che il mio desiderio era quello di incontrarla, e naturalmente anche per lui era una necessità condivisa, e sapevo di incontrare una donna a 20 anni dai mm-hmm. fatti, però nello stesso tempo sapevo di incontrare una donna che vive come un eterno presente, mm-hmm. quel passato recente, e lo rivive e lo vuole far rivivere perché non si è mai chiuso,
certo.
E perché è uno strappo nella storia di molte persone che sono state coinvolte direttamente e indirettamente di un paese,
certo.
Che ha vissuto quei fatti con angoscia e con un senso di impotenza.
Certo. E anche questa cosa in effetti viene fuori anche dentro al film, è un gesto civile, politico in qualche modo, nel senso anche la figlia stessa di Calipari all'interno del film dice che sceglie di partecipare a una manifestazione per la liberazione di Giuliana perché questo è il suo modo di partecipare concretamente alla liberazione.
Certo.
E in effetti ci sono molte figure dentro al film e intorno al film in cui ciascuno fa è chiamato a fare la propria parte, il proprio pezzettino. E quindi mi chiedevo, da attori che riportate a 20 anni da quello che è accaduto in scena questa cosa, che tipo di responsabilità sentite, quanto si è sentita poi sul set, cioè come, che tipo di sentimenti, di impressioni, di così di intenzione c'era nel vostro fare questo film?
Io l'ho sentita profondamente e so che è stata sentita con intensità da tutti gli attori coinvolti in questo progetto. Era inevitabile, anche perché un'occasione come questa è un'occasione eccezionale, non capita così spesso mm-hmm. di riuscire a raccontare una storia aperta, dolorosa, tragica, e avere accanto i testimoni, i protagonisti di questa storia. Era un'occasione da un certo punto di vista privilegiata e dall'altro molto pericolosa, perché come niente non sei all'altezza di questo racconto. Puoi dare troppo, puoi dare troppo poco, puoi non essere veramente aderente, e quindi è stata molto alta l'attenzione. Alessandro Tonda è stato molto accurato, molto accudente, lui che è appunto la sua seconda opera, ha dato una prova di grande attenzione, di grande capacità.
Certo, si vede, si percepisce anche questa attenzione alla misura e al bisogno appunto di starci dentro con devozione, mi viene da dire quasi. Passando al lavoro che hai fatto tu, e anche a un po' quello che dicevi prima, si rischia come niente di sbagliare in qualche modo, la cosa secondo me più forte, sia per chi lo vede, sia credo per te che l'hai interpretato, è entrare nella testa di una prigioniera, cioè cercare di entrare dentro cosa si può
di una preda.
Che cosa si capì? Che cosa pensi di avere capito, di avere colto di una situazione così poi estrema, così potente, che ti muove così tante cose fisicamente e psichicamente, credo?
Ho sentito da una parte che qualcosa di Giuliana restava fermo, questo suo, in base ai suoi racconti, in base a quello che è passato proprio della sua esperienza, di quello che mi ha raccontato, ho sentito che qualcosa restava saldo e anche quasi una forma di distacco da una sofferenza così acuta per fare che i pensieri si muovessero e per non impazzire. Lei lo ha detto spesso, no? Che questa situazione era una situazione che limite, che qui bisogna rimanere molto saldi per non perdere la testa. Qualcosa restava saldo, e poi lo spaesamento totale, il senso proprio di essere in preda e quindi di non avere più nessun diritto, nessuna capacità di scegliere, di decidere, di essere nelle mani di qualcun altro, e quindi l'angoscia più profonda, perché ogni giorno, ogni istante tu non sai quello che può succedere, tu non sai quello che accade fuori, non sai dove sei, cioè sei in un non luogo, in un non tempo. Lei non sapeva niente, cioè lei per riuscire a contare i giorni si è inventata questi nodi su una sciarpa, me l'ha proprio raccontato, lo ha scritto, proprio perché viveva in una sorta di buio, anche materiale, per cui le giornate passavano e lei rischiava di perdersi, poi la mente insomma presto vola in una situazione di stress certo. così forte. Quindi ho sentito da una parte l'estrema fragilità data dalla situazione oggettiva, e quindi l'essere spaventata, sofferente, mancante, e dall'altro però un nervo, un qualcosa che comunque la teneva salda e la teneva lì, perché sentiva l'ingiustizia di quello che stava vivendo, l'ingiustizia rispetto alla sua storia in generale, rispetto al fatto di essere sequestrata, ma anche alla sua storia di persona che difendeva i diritti di quella popolazione, e quindi la profonda ingiustizia.
Sì, anche questo è un cortocircuito potente, no? In qualche modo l'essersi trovata dall'altra parte avendo un certo tipo di visione, di sguardo su quello che accadeva. Restando però,
è successo ad altri giornalisti, altre vittime in quegli anni e in questi anni, insomma.
Sì.
Sono fatti noti.
Sì. Restando un attimo appunto su questa cosa che dicevi del recitare da preda, e quindi la preda, e quindi di entrare dentro quel pensiero, c'è anche proprio un lavoro fisico importante tuo, nel senso che tu di fatto reciti da reclusa per gran parte del film, e reciti quasi da ferma.
Per me è stato importantissimo che non fosse in Italia, cioè devo sapere di essere a Roma in un interno, visto che era un interno avremmo potuto girarlo anche in qualsiasi altro luogo, mentre il fatto di non essere in Italia, di essere in un non luogo, essere in un Marocco che però era comunque una Baghdad che lui voleva raccontare, in una casa qualunque di una città qualunque del Marocco, è stato molto importante. Anche perché parte di questo forte cortocircuito era dato dalla lingua. Giuliana capiva poche parole di arabo, l'aveva un po' studiato, ma non sufficientemente per poter parlare e per poter capire veramente quello che le dicevano, e quindi c'è anche questo cortocircuito linguistico che la teneva a distanza dai suoi carcerieri.
E tu prima mi parlavi giustamente dei corpi, in effetti c'è una chiave forte di questo film che passa attraverso i corpi, e i corpi delle donne in particolare, almeno io l'ho letta come una chiave, una delle possibili chiavi di lettura di questo film. Ci hai trovato la stessa forza in questo rapporto tra donne, di corpi di donne, mentre le interpretavi, o è una mia così sovrainterpretazione?
Rispetto a cosa?
Rispetto al fatto che secondo me che dentro a quella sensazione, a quella situazione ci fosse un rapporto tra due donne che hanno vissuti molto diversi, ma che si incontrano sulle necessità dei corpi, su...
Sì, e però si scontrano, nel senso che non sente nessuna empatia.
Mm-hmm.
Non sente nessuna empatia, nessuna ascolto, ed è una forte strappo.
Mm.
Perché vedendo un'altra donna che le porta gli assorbenti, che le porta il dentifricio, quello che serve per un cambio, eccetera, eccetera, subito cerca una complicità,
mm-hmm,
un modo per avvicinarsi, e invece questo non succede.
Forse in qualche modo le allontana ancora di più. Sì, è interessante questo, è vero, non ci avevo. Ci faccio caso con la precisione con cui lo dici tu, proprio perché te lo sento dire, è vero. E ecco, però invece questo è anche molto un film, secondo me, di relazioni, cioè che vuole mettere l'accento sui rapporti tra le persone, sui legami, in qualche modo, nonostante stia raccontando una storia di privazione.
Sì.
Con certo. Anche tutto quel discorso che ti
certo,
dicevi
quando Giuliana chiedono di rivolgersi a Pierre per il suo comunicato, quello è un momento straziante, perché da una parte non vuole coinvolgere la persona che le è più vicina in qualcosa che lo ferirebbe, lo farebbe soffrire moltissimo, dall'altra è costretta, e quindi i legami diventano ancora più sentiti. Giuliana mi raccontava che, appunto, non potendo scrivere, non potendo, avendo la possibilità di fare quello che ha sempre fatto e che desiderato fare, lei immaginava di parlare, di scrivere con la nipote, con le persone che amava. Era un desiderio profondo di riuscire a stabilire dei rapporti.
Mm-hmm. Certo. E un'altra cosa, quello che tu prima dicevi, no? Essersi trovata da donna di pace che capiva le esigenze di quel popolo, ma da prigioniera dello stesso popolo, ha messo in gioco delle contraddizioni che credo abbiano parlato molto anche a te come interprete. Cioè, come si fa a raccontare questa contraddizione senza farne una narrazione manichea piena di eccessi? Cioè, sicuramente c'è stato un lavoro importante in termini di regia, ma penso che anche in termini di interpretazione si cammini su un filo molto sottile.
Certo, la guerra come situazione, la guerra e quello che viene dopo in una situazione di aperta in cui ci sono le parti che decidono come si mantiene l'ordine, è un non luogo in cui le tensioni possono esplodere in ogni istante, e tutti i giornalisti, tutti i testimoni lo sanno, e tutti quelli che vanno sanno che vanno in un luogo in cui tutto è possibile, però vanno perché devono andare, perché questo è il loro lavoro e il loro compito. E quindi è la complessità del quadro politico che tutti i giornalisti sul campo hanno ben presente, avevano ben presente, cioè non, è stata accusata lei, come sono stati accusati altri, di essere cercata. Ho sentito purtroppo molte volte questo, mm-hmm. E lei era lì per fare il suo lavoro, come tutti gli altri reporter di guerra, mm-hmm, facevano e continueranno a fare per noi, per la comunità.
Certo. E a proposito di, appunto, questo stare dentro la guerra, è questa una storia piena di nemici travestiti da amici e di un confronto tra due visioni, e poi, appunto, di uno stare dentro una guerra che trovo che racconti anche molto di quelli che sono questi tempi, dove si stanno diventando agibili delle cose che non lo erano più mi pare, da tanto tempo. Intanto volevo chiederti se hai sentito una vicina, ovviamente è stato girato molto prima di ora, però rivedendolo in scena, cioè rivedendolo adesso colpisce, e, almeno a me ha colpito molto, e quindi volevo chiederti se l'hai sentito anche tu e quale pensi che sia il ruolo del cinema, di chi fa questo tipo di narrazioni, nello stare, nell'aiutare forse anche a decodificare i tempi e la complessità delle situazioni, come era quella ad esempio dove appunto, no, i nemici sono amici e viceversa, e non ti puoi mai fidare di forse veramente di nessuno.
Sì, viviamo in tempi tragici e tragicomici, perché veramente tutto possibile. Sono saliti al potere in maniera democratica o antidemocratica personaggi che si somigliano tutti nelle varie parti del mondo per la loro imprevedibilità e per il sommesso patto che corre fra di loro, che poi sembra essere sempre un patto e un patto di denari.
Mm-hmm.
E quindi viviamo dei tempi che in parte sono leggibili, in parte potrebbero far implodere ed esplodere conflitti a ogni passo, per come vengono gestite le situazioni più estreme.
Mm-hmm.
Pensiamo a Russia, Ucraina, pensiamo a Gaza, pensiamo all'Africa,
certo,
e ai conflitti africani di cui si è parlato poco sempre.
Sì, sì. E appunto, quindi mi viene da chiedere, cioè in contesti come questi capita, no, di sentirsi un po' impotenti, un po' inutili, un po'. E quindi invece io mi chiedevo, per chi fa il tuo mestiere,
sì,
per te in particolare, che senso
si sente,
ha?
Ci
cioè,
si sente,
che ruolo si pensa
come?
Sia?
Mm. Si sente, perché oggi appunto negli Stati Uniti chi grida contro, chi parla contro, rischia anche molto, perché c'è un sistema di potere che è pervasivo ed è cresciuto negli anni, e d'altra parte c'è anche una parte della popolazione mondiale, direi, che delega santamente al tiranno di turno o al potente di turno tutto, perché non ha la forza, non ha il coraggio, non ha la possibilità di pensare, di mettersi in contatto con la realtà, o forse ha una frustrazione così profonda che vuole, attraverso l'immagine del potente e del braccio forte, pensare per un attimo che quello che fa lui somiglia a quello che vorrebbe fare nel suo piccolo ciascuno.
Sì, è molto forte questo. Sonia, grazie. L'ultima domanda, che forse poi è quella più veloce, non so se semplice per te. Tu perché hai detto sì a questo ruolo? Perché hai voluto questo ruolo?
Ah, ma non ho avuto dubbi. Non ho avuto dubbi. No, ho sentito comunque la storia sarebbe stata raccontata con il desiderio di andare a fondo, e non ho avuto dubbi, perché è un'occasione eccezionale.
Grazie Sonia, grazie, sei riuscita a tenere dentro tutto in una mezz'oretta. Eccoci. eccoci qua, come avete capito, una cosa molto potente. Tra l'altro su una figura veramente di eroe dimenticato. È giusto che Sonia abbia parlato molto di Sgrena, ma appunto questo film ci aiuta a capire anche la figura di Calipari, che era un militare molto poco militare, nel senso che nel tempo in cui i corrispondenti di guerra morivano in mano ai sequestratori, lui cerca di salvare le vite, lui muore perché fa da scudo umano a Sgrena.
Certo, ce lo ricordiamo.
Ed è potente questo.
Senti, c'è molto potente, sì. C'era l'Iraq sullo sfondo del Nibbio, rimaniamo sempre in Medio Oriente, perché è lo sfondo del prossimo film di cui voglio parlarvi. È l'Iran con Il mio giardino persiano, che è proposto dal Cineforum Saronese, che continua oggi al cinema Silvio Pellico. È un film soprattutto iraniano, ma fermato produttivamente anche da Francia e Svezia, e diretto da Marian Mogadan e Beta Sanae, spero che la pronuncia sia corretta, che sono tra l'altro moglie e marito, che hanno diretto insieme anche un altro film presentato sempre a Berlino, che è La ballata di una mucca bianca, sul tema della pena di morte, e quindi già erano già nel mirino del governo iraniano. Nella sua semplicità, Il giardino persiano racconta invece l'invito, sembrerebbe un film molto più semplice, l'invito di una settantenne rimasta vedova a un anziano tassista, ex soldato, rimasto solo anch'egli. Il titolo originale infatti è My Favorite Cake, cioè il dolce che lei prepara, ma è anche a suo modo un film politico, perché c'è un momento preciso in cui per esempio la protagonista difende una ragazza che sta per essere arrestata per un ciuffo di capelli fuori posto dal velo, richiamando così la tragica vicenda della giovane Mahsa Amini. E poi in quella società è rivoluzionario che sia lei, la protagonista, a invitare a casa sua l'uomo, ma soprattutto, come ha scritto il blog cineforum.it, è rivoluzionario il mettere in scena la serenità e la gioia contro tutti gli ostacoli, compreso per esempio il controllo serrato della vicina che ha il marito che lavora per il governo. Per la cronaca, ai due registi è stato impedito addirittura di partecipare al Festival di Berlino, dove il film ha avuto una nomination. Quindi l'ultimo appuntamento con questo film è dunque per oggi pomeriggio alle 15:30 e stasera alle 21.
Il cinema serve ad aprirci su nuove culture, l'abbiamo visto oggi.
Assolutamente. E invece la prossima proposta del Cineforum sarà Maria di Pablo Larraín con Angelina Jolie, di cui abbiamo ampiamente parlato.
Recuperiamo i podcast.
Esatto, con tutti gli orari li trovate sul sito cinemasaronno.it. Cosa propone il weekend? Allora, al Prealpi abbiamo Follemente di Paolo Genovese, che conosciamo ormai in tutti i suoi dettagli. Il Cinema Merenda propone Paddington in Perù, un film di animazione live action molto carino. Vi ricordo che i più piccoli hanno la merenda compresa nel prezzo del biglietto. Però devo segnalare senz'altro martedì 25 ancora No Other Land, il documentario che tra l'altro è vincitore premio Oscar, che ha avuto grossissimo successo.
Ne hai parlato molto bene la settimana scorsa nella nostra pagina dei podcast.
Ne parlerò anche sul mensile Orizzonti. Per gli appassionati del balletto vi segnalo Romeo e Giulietta in diretta, ma giovedì prossimo alle 20:15 dalla Royal Opera House di Londra con il Royal Ballet, ovviamente musiche di Sergei Prokofiev e le coreografie di Kenneth Macmillan. Dunque, invece il weekend faccio in tempo a dirvi il weekend della Silvio Pellico, il remake di Biancaneve in live action, voi direte ma c'era bisogno, sì, datato 2025 in prima nazionale, nel ruolo del titolo c'è Rachel Ziegler, che abbiamo visto nel ruolo di Maria nell'altro remake di West Side Story del 21.
Da scoprire.
Esatto, poi c'è il 40° di Amadeus di Milos Forman, quindi lo vedremo mercoledì alle 20:45. Mi sembra di aver detto tutto.
Che tra l'altro ha avuto di recente una interessantissima versione teatrale all'Elfo, che sta girando e girerà l'Italia in questi prossimi mesi.
Allora, vi diamo appuntamento per giovedì prossimo.